cammina così, no? L'altro cammina invece dietro a questo primo, secondo, il terzo cammina.
La radiotelevisione svizzera presenta Nel nostro piccolo di Antonio Zanoletti e Francesco Sala. Adattamento e regia di Flavio Stroppini. Quarto episodio.
Milano, 14 agosto 1957. Ho il piacere di comunicarle, gentile e cara amica, anche a nome di Giorgio Strella, che il piccolo teatro metterà in scena nella stagione 57-58, novità assoluta per l'Italia, L'anima buona di Sezuan. In questo modo noi continueremo la diffusione ad alto livello dell'opera di Brecht. E nello spirito dell'amicizia di cui ci onorate, nella nostra amicizia e nell'amore che noi portiamo da tempo alla sua opera, la prego di voler autorizzare la Surkamp a concederci subito i diritti di rappresentazione per l'Italia e di volerci mantenere quella specie di opzione per le opere di Brecht che abbiamo sempre avuto, in modo che le rappresentazioni non avvengono in Italia a iniziativa di qualsiasi sprovveduto. Noi vorremmo sinceramente non tanto l'esclusiva delle sue opere, ma essere informati di eventuali trattative e poter quindi impedire eventuali rappresentazioni sbagliate o raffazzonate. Con i migliori saluti, Paolo Grassi. Speriamo bene.
'26 agosto 1957, Berlino. Carissimo, voi sapete come Brecht abbia apprezzato il vostro teatro, e quindi è per me una gioia darvi l'autorizzazione e il permesso di rappresentarlo in Italia. L'essenziale è però che la regia venga affidata a Strela.
Ci dica qualcosa della parabola scenica di Scente, protagonista femminile dell'Anima Buona di Sezuan.
Ecco, nella capitale della provincia cinese di Sezuan giungono tre dei in pellegrinaggio alla ricerca di qualche anima buona, e ne trovano una nella prostituta Shente, che accorda loro un ricovero per una notte e li ospita. Il compenso per tale bontà è una tonda sommetta, $1,000 d'argento, che daranno a Shente la possibilità di vivere bene. Il comandamento degli dèi è: sii buona, continua a praticare la bontà. Errore fatale, insanabile incongruenza.
Perché?
Perché solo gli dèi possono mettersi nelle faccende economiche. Lei si ritroverà uno sciame di parassiti intorno di postulanti veri e falsi poveri, bisognosi ed esigenti fino alla ferocia.
E ci si mette anche l'amore.
Ma certo, sì, l'amore, l'aviatore, che rischia di portarla nel baratro. Scente apre gli occhi. Non deve cedere, deve irrigidirsi.
E che fa?
Sparge la voce che lei ha un cugino, Shui Ta. Quando il cugino è in scena, lei scompare. È evidente che sono la stessa persona. Lei, insomma, si sdoppia. Drammatica questa necessità di soffrire e far soffrire.
Non ravvisa anche qui un distacco brechtiano?
Esatto, sì. Lo straniamento. Qui, nell'anima buona di Sezuan c'è forse il frutto più maturo, più completo, sulla borghesia capitalistica. Artigiani, bottegai, il bestiale egoismo. Brecht racconta l'uno e il doppio. È l'intera parabola del capitalismo.
La eco dei miei racconti pieni di entusiasmo le giungerà presto da Zurigo e da Berlino. I 5 giorni a Milano sono un magnifico ricordo, non solo per la grande emozione artistica avuta, ma anche perché non posso abbastanza elogiare il comportamento di tutta la vostra compagnia in queste difficili prove finali. Dal vostro lavoro realizzato sull'anima buona di Sichuan, così pieno di ingegno, ardito e grazioso, ne ho parlato a tutti i miei amici, prima fra tutti a Paul Dessau, veramente spiaciuto di non aver potuto vedere la rappresentazione. Ora la saluto, perdoni, il lavoro chiama. E al lavoro si risponde.
Bene, Paolo, così si rafforza il vincolo personale con la moglie di Brecht. Teatro, editoria, cinema, magnifico. I tuoi interessi continuano ad allargarsi, i miei complimenti, Paolo.
È arrivata l'ora di Madre Coraggio in rapporto alla sua realizzazione cinematografica. Però ho bisogno di essere sicuro della sua approvazione per il mio progetto. Devo essere considerato il possessore del diritto artistico sul film. Le ho scritto una lettera, volevo parlarle ora, ma doveva lavorare.
Sappiamo che Giorgio Streller, regista del Piccolo Teatro, ha intenzione di dare alle scene il testo Madre Coraggio di Bertolt Brecht. L'opera segna uno dei punti più alti del suo teatro. Rappresentata in Italia per la prima volta al Teatro dei Satiri di Roma, con i costumi di Renato Guttuso e la regia di Luciano Lucignani, chiediamo a Streller, chi è per lei Madre Coraggio?
Ecco, Madre Coraggio rappresenta la necessità di vivere in un mondo sbagliato, quello della guerra. E come dice il nostro autore, dove occorrono virtù così grandi vuol dire che c'è qualche cosa di marcio.
Secondo lei, chi trae profitto dalla guerra, che è una sciagura per tutti?
Ecco, in una guerra non sono i piccoli che fanno i grossi affari. È un'altra citazione del nostro autore, vede. La guerra è una forza motrice che in tutte le storie, non solo in questa, ti si ritorce contro.
Madre Coraggio, la vivandiera Anna Fierling, nel suo disperato, cocciuto tentativo, è oggi un simbolo del vivere sbagliato, ma non ha scelta.
Vede, se Madre Coraggio non ricava nessun insegnamento da quello che succede, io penso che il pubblico possa imparare osservandola. Madre Coraggio è una grande contraddizione.
E come si reagisce allora a questa contraddizione?
Si lotta! Questo conflitto insanabile può essere solo risolto dalla società. Lotte lunghe e terribili. Sono parole di Brecht. L'importante è non che Madre Coraggio veda, ma che veda il pubblico, che sia lui a prendere coscienza.
Ormai lei è noto anche all'estero per un suo personale modo innovativo di intendere la regia. Con la preparazione di un nuovo allestimento, Nasce in lei anche una necessità nuova di dirigere gli attori, una ricerca delle ragioni di fare teatro.
Senta, io non so come dirigo, non lo so. Dirigere uno spettacolo che si forma è certamente un'avventura straordinaria, una prova. È un'irripetibile storia di stati d'animo, lontani da loro, talvolta confusi, che lampeggiano ad ogni minuto. Sotto la spinta di una parola, di un movimento, la piega di un viso, l'abbandono di un corpo, un suono. Nessun lavoro d'arte domanda uno slancio collettivo così completo, così immediato, come il lavoro del teatro. Le prove prima e la recita poi. E tutto è vario, è variabile, misterioso, come il cammino dei sentimenti nel cuore, dentro il cuore dell'uomo. Il teatro, proprio perché è teatro, è sempre, è soltanto un profondo atto d'amore, un atto completamente umano. Ma cosa vuole che ne sappia io di come dirigo? Perché faccio il teatro? Si può forse sapere come si respira, Si può? Si può sapere come si esiste?
Intanto che Giorgio parlava e si preparava, che cosa succedeva? Le richieste per rappresentare le opere di Brecht erano incessanti. Da Berlino arrivarono, direi finalmente, anche richieste di un mio giudizio sulla possibilità di affidare il Cerchio di Gesso per delle recite a Roma e in altre due o tre province.
Che cosa facciamo, Paolo?
Bisogna rispondere con durezza, Nina. Il signore in questione, che bazzica a Roma, non lavora con dei professionisti, ma con dei dilettanti, e non ha nessuna importanza per il teatro italiano. Ricordiamo a Berlino che lo spettacolo di San Marino fu dato senza autorizzazione, e il risultato fu assai modesto. Io risponderei: non consiglio di affidare nel modo più assoluto un'opera così importante come il Cerchio di Gesso a degli sprovveduti improvvisatori.
Qui intervenne un fatto nuovo. Se da un lato l'editore confermò il negare i diritti per lo spettacolo romano, dall'altro avanzò una proposta. Nella lettera si legge:
attraverso le molte richieste che abbiamo ricevuto in questi ultimi tempi dall'Italia, siamo venuti alla considerazione che sarebbe forse bene stabilire con voi un piano, a seguito del quale il piccolo teatro porti sul palcoscenico le opere di Brecht, e prevedere il periodo di tempo nel quale dovrebbero aver luogo le rappresentazioni. Naturalmente un cambiamento sarebbe sempre possibile se la situazione del teatro lo richiedesse. Un tale piano ci faciliterebbe il compito di avere uno sguardo sulla situazione dall'Italia alle richieste future.
Ah, finalmente per la prima volta si parla di un accordo ufficiale che riserverebbe in qualche modo le opere di Brecht solo al nostro teatro.
Sì, pare vogliano che il piccolo teatro porti sul palcoscenico periodicamente le opere di Brecht. Un tale progetto non significa però un impegno fisso per il nostro teatro. Insomma, vogliono incontrarsi personalmente per meglio definire l'accordo.
Sì, però quando c'è da incontrarsi veramente, nonostante i miei solleciti, rimandano. Beh, bisogna anche ammettere che le condizioni fisiche di Peter Sulcamp sono instabili.
E cosa facciamo, Paolo?
Facciamogli sapere l'intenzione di riprendere per l'autunno prossimo l'opera da tre soldi. Vedrai che prima o poi arrivano. Quante volte abbiamo invitato l'editore a venire a Milano per vedere lo spettacolo.
L'hai detto tu, l'aggravarsi delle sue condizioni di salute lo costringono a declinare gli inviti.
Allora riproviamoci.
Francoforte, 10 gennaio 1959. Gentile direttor Grassi, la sua lettera mi è giunta in ospedale. Non si può ancora prevedere quanto rimanga qui. In ogni caso, non sarà più possibile assistere a una replica dell'opera da tre soldi con la regia di Giorgio Strehler. Questo mi dispiace estremamente. La eco del vostro spettacolo nel mondo intero mi fa molto piacere per lei e per Strehler. Ritornato nella casa editrice, riprenderò di nuovo le relazioni con voi. Molto più urgente è per me discutere sui vostri piani per Brecht, così che saprò come incontrarmi coi teatri italiani in caso di altre richieste.
Paolo, l'incontro con Sulcamp non potrà avvenire. Il 31 marzo è deceduto.
La radiotelevisione svizzera ha presentato Nel nostro piccolo di Antonio Zanoletti e Francesco Sala. Quarto episodio. Personaggi e interpreti. Giorgio Strehler, Giancarlo Dettori. Paolo Grassi, Chip Barcellini. Nina Vinchi, Giulia Lazzarini. Elene Weigel, Andrea Jonasson. Sulcamp, Antonio Ballerio. Giornalista, Matteo Carassini. Editing, sonorizzazione e presa del suono, Thomas Chiesa. Adattamento e regia, Flavio Stroppini. Produzione, Francesca Giorzi.